Radio Giornale.
Una strategia troppo prudente. Il governo ticinese chiede riaperture più veloci al Consiglio federale. La data proposta è il 22 di marzo. Estendere in Svizzera l'uso dei test rapidi anti-Covid. Lo vuole il Consiglio federale, ma la Confederazione è in ritardo con il completamento di tutte le procedure di certificazione. Ritorno a scuola questa mattina in Germania. Nella maggior parte dei Länder riaprono gli istituti fino alla terza elementare. Una decisione che rilancia il dibattito sulla vaccinazione degli insegnanti. Efficace durante la prima ondata, carente durante la seconda. La Slovacchia soffre il più alto tasso al mondo di mortalità da Covid. A fare la differenza, la variante inglese. Ristoranti, bar, teatri e cinema devono poter riaprire già al più tardi dal 22 di marzo. Il Consiglio di Stato ticinese ieri ha risposto alla consultazione federale chiedendo a Berna di accelerare le tappe degli allentamenti previsti, e questo anche per dare una prospettiva chiara rispetto al periodo pasquale. Sentiamo Romina Lara.
La strategia presentata dal Consiglio federale mercoledì scorso per uscire a tappe dal semiconfinamento è troppo prudente, secondo il governo ticinese, che chiede una tabella di marcia più incisiva e tappe più serrate, a cominciare da bar e ristoranti che, secondo l'autorità cantonale, devono poter riaprire dal 22 marzo al più tardi. Berna proponeva solo le terrazze esterne dal 1 aprile. Il presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi.
Se pensiamo che la Pasqua cade presto quest'anno, quindi agli inizi di aprile, aprire solo con le terrazze sarebbe discriminatorio per chi non ha le terrazze. Rispettivamente sarebbe un danno economico per un settore che è ormai chiuso da 3 mesi e a fine marzo sarebbero quasi 100 giorni di chiusura.
Il governo ticinese si è detto d'accordo a riaprire, come proposto dal Consiglio federale, i negozi e i musei il 1 di marzo. Chiede però di accelerare i tempi, sempre al 22 di marzo, anche per cinema, teatri, strutture sportive e ricreative all'interno. I contagi sono bassi, si riaprirebbe con i piani di protezione in maniera graduale ma un po' più spedita.
Quello che manca in questo piano della Confederazione è proprio delle scadenze bisettimanali come si avevano la scorsa primavera, quando si riaprì con degli allentamenti progressivi. Questo lasso di tempo estremamente lungo da un lato non dà delle prospettive, dall'altra va a danneggiare anche delle attività a favore dell'equilibrio psicofisico della popolazione che in questo momento ne risente molto.
Il cantone propone inoltre alcuni altri ritocchi, come aumentare da 5 a 10 il numero di persone per i ritrovi privati al chiuso già dal 1 di marzo.
È un modo che potrebbe aiutare nel prendere decisioni su quando ripartire con tutte le attività e l'uso dei test rapidi anti-Covid, utilizzati con buoni risultati già in diverse nazioni limitrofe, ma non ancora tutti omologati in Svizzera. Un ritardo che ora va recuperato, dice il Consiglio federale. In futuro si dovrà testare molto di più. Ce ne parla Mirko Priuli.
Un po' di saliva in un beccuccio, inserito poi in un apparecchietto di plastica, che in pochi minuti indica se si è positivi o meno al Covid-19. Parliamo dei test rapidi salivari, facili da usare e ormai anche sicuri, almeno nelle ultime versioni sul mercato. Un elenco comune di test antigenici rapidi è stato omologato pochi giorni fa nei paesi dell'Unione Europea. In Svizzera invece ancora si arranca, con Berna che stenta ad autorizzarne la messa in commercio. Richieste di omologazione per test della lista europea sono pendenti da oltre un mese presso l'Ufficio federale della Sanità. E se da un lato Berna frena, il Consiglio federale preme invece affinché le campagne di test vengano potenziate in tutto il paese. Sono i cantoni a dover accelerare, afferma dalle colonne della NZZ Am Sonntag il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Per lui alcuni cantoni hanno forse avuto troppo timore dei costi elevati dei test anti-Covid. Timori che andrebbero però dissipati, visto che i nuovi test sono ormai sicuri quanto quelli PCR e costano oltretutto 20 volte di meno. Ad oggi sono tuttavia solo 13 i cantoni che hanno inoltrato un piano per campagne di test preventivi che soddisfano solo in parte le aspettative degli esperti del Politecnico di Zurigo per velocizzare la ripartenza di ristoranti, eventi sportivi e culturali.
Ritorno a scuola dopo quasi 2 mesi di interruzione per i bambini tedeschi. Nella maggior parte dei Länder riaprono infatti oggi le porte degli istituti fino alla terza elementare, anche se a ritmo alternato. Una decisione questa che rilancia anche il dibattito sulla vaccinazione degli insegnanti. Da Berlino, Walter Rau.
Normale di questi tempi è solo il caos, anche e soprattutto nelle scuole, che per volontà dei governatori dei 16 Länder tedeschi riaprono questa mattina per gli studenti dalla prima fino alla terza elementare. Nella maggioranza delle regioni le classi torneranno sui banchi di scuola a ritmo alternato. La metà degli studenti seguirà le lezioni in classe, l'altra metà da casa. Il giorno successivo viceversa. Tutti dovranno indossare una mascherina, farsi misurare la febbre all'ingresso e presentare agli insegnanti un test negativo al coronavirus. Per motivi legali, però, legati alla privacy, questi test non saranno obbligatori. Ogni singola regione inoltre applica le sue regole specifiche e nessuna ancora ha deciso quando riaprirà le scuole anche per gli altri studenti a partire dalla quarta elementare in su. La cancelliera Angela Merkel e gli esperti dell'istituto Robert Koch avrebbero preferito rimandare la riapertura delle scuole almeno fino alla metà di marzo. Lo stesso vale anche per il sindacato di insegnanti, che giudica il ritorno parziale degli studenti nelle scuole come affrettato e anche pericoloso per l'incolumità degli insegnanti. Questi infatti non sono ancora stati vaccinati e dovranno attendere almeno altri 3 mesi prima di ricevere la tanto attesa iniezione.
La Slovacchia, paese considerato un modello per il ridotto numero di contagi durante la prima ondata pandemica, deve ora lottare contro uno dei più alti tassi di mortalità al mondo, da Covid. Un ribaltamento di scenario nel quale hanno avuto un peso importante le nuove varianti del virus, in particolare quella inglese. Matteo Tacconi.
Il 13 febbraio la Slovacchia è diventata il paese con il più alto tasso di mortalità da coronavirus al mondo, superando il Portogallo, 17,71 decessi ogni milione di abitanti, il valore calcolato quel giorno dalla Johns Hopkins University. Quello di sabato, il più recente, leggermente inferiore, 16 decessi ogni milione di abitanti, ma conferma il primato negativo del paese centroeuropeo quanto alle vittime totali. Sono 6.000 quasi tutte registrate durante la seconda ondata. Lo stesso vale per i contagi, balzati in pochi mesi a 292.000, il 5% della popolazione. La variante inglese, il 75% dei nuovi casi, all'origine di questo scenario che ribalta quello della prima ondata. Con un lockdown tempestivo la Slovacchia aveva letteralmente murato il virus, ma le stesse misure, niente scuole, frontiere sigillate, al lavoro solo con tampone negativo, adesso non funzionano e gli ospedali sono in crisi. L'emigrazione di medici verso l'Europa occidentale costante degli ultimi anni ha svuotato le corsie. Igor Matovic, il premier, ha lanciato un appello ai partner UE: prestateci i vostri camici bianchi. L'Austria, la prima a rispondere, dovrebbe inviare quelli dell'esercito. Il premier pensa anche all'acquisto di vaccini dalla Russia per aumentare il ritmo del processo di immunizzazione, ma su questo per ora c'è il veto di alcuni ministri.
La compagnia statunitense United Airlines lascia a terra alcuni dei suoi Boeing 777 dopo l'esplosione di un motore in volo a uno dei suoi aerei. In attesa di ispezioni e accertamenti, il costruttore americano ha raccomandato la sospensione dei voli di tutti i velivoli che montano lo stesso tipo di reattore. Anche il Giappone ha chiesto alle compagnie aeree nazionali un analogo provvedimento. Non si arresta la protesta in Myanmar a 3 settimane dal golpe che ha rovesciato il governo civile eletto di Aung San Suu Kyi. Oggi nel paese è stato indetto uno sciopero generale nazionale con l'obiettivo di rafforzare il movimento di disubbidienza civile contro l'esercito. Milioni di persone di ogni ceto sociale sono attesi nelle strade di tutto il paese. Uno sciopero che potrebbe quindi diventare la seconda più grande rivolta popolare nazionale dopo quella dell'agosto del 1988, quando milioni di persone sfidarono il regime di allora. Una rivolta quella che finì nel sangue, e anche oggi i militari hanno avvertito che ulteriori i confronti con la polizia potrebbero provocare delle vittime. Segnali di distensione in Algeria, dove il presidente Tebboune ha ordinato la scarcerazione di alcune decine di prigionieri di opinione alla vigilia del secondo anniversario del movimento di opposizione al regime che ha portato alle dimissioni di Bouteflika. Movimento che però potrebbe non accontentarsi di questo e altri gesti pacificatori. Ci dice di più Antonella Tarquini.
Liberazione di una sessantina di manifestanti detenuti, scioglimento del Parlamento, elezioni legislative forse in giugno e rimpasto ministeriale. Il presidente algerino spera con questi annunci di riprendere in mano il paese, di mettere a tacere il movimento pacifico Iraq, cioè quelle migliaia di algerini che il 22 febbraio del 2019 scesero in piazza reclamando le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika, che si era candidato per un quinto mandato. Ma dopo l'uscita di scena del vecchio e malato Rais, l'Iraq ha continuato a manifestare per chiedere la fine del regime corrotto e la nascita di una vera democrazia. Come risposta, decine di attivisti finiti in carcere per pubblicazioni su Facebook e poi pressioni sulla stampa, censura sui siti di informazione, arresti di giornalisti colpevoli di aver informato il mondo sulle proteste, un militante di 25 anni che in tribunale ha denunciato atti di tortura e stupro subiti in carcere da parte della polizia politica. Il paese è in festa per le prime scarcerazioni, 33 su 73 detenuti, ma le misure di pacificazione non sembrano convincere ancora il movimento popolare. Oggi tornerà a manifestare per celebrare i 2 anni della sua esistenza, ma anche per reclamare la scarcerazione di tutti i 73 detenuti e protestare per il rilascio il 2 gennaio di Saïd Bouteflika, eminenza grigia del fratello presidente e 2 generali dei servizi considerati simboli della corruzione del regime.
Siamo ora allo sport con Giordano De Lucia e la sconfitta del Lugano Calcio, il sipario calato sui mondiali di sci di Cortina e il ritorno in pista dell'Ambri Piotta.
Proprio così Ambri Piotta, che a Zurigo cercherà di mettere fine alla sua pesante serie di 7 partite perse in fila e recupero di campionato previsto stasera dalle 19.45 nel calcio. È una sconfitta che apre la crisi in casa Lugano, quella di ieri con i bianconeri rimontati nel finale a Cornaredo da Lucerna, impostosi poi 3-2. Lugano capace di vincere una sola volta nelle ultime 13 partite e ora quinto in classifica a 27 punti, ma a più 5 soltanto dalla zona retrocessione. Ricordiamo anche che in Serie A, dopo il successo dell'Inter 3-0 nel derby e dell'Atalanta 4-2 sul Napoli, stasera la Juventus affronta il Crotone, e ai mondiali di sci che si sono chiusi a Cortina c'è stata la vittoria del norvegese Foss Sollevag nello slalom maschile con il 5° posto per l'elvetico Daniel Juhl. Nelle medagliere la Svizzera chiude seconda con 9 podi, di cui 3 ori, davanti soltanto l'Austria con 5 primi posti. Infine l'atletica e il nuovo titolo di Aila del Ponte ai campionati svizzeri indoor dopo l'oro dei 60 metri. La sprinter ticinese ieri ha conquistato anche quello dei 200. Buone notizie, insomma, per lei in vista degli europei al coperto in programma dal 4 al 7 marzo in Polonia.
Era l'ultimo contributo di questa edizione della Radio Giornale. La prossima, ve lo ricordo, in onda tra poco più di 3/4 d'ora.